Torniamo sul palco di questa prima edizione di Vinamico con Castel Simoni e Ludovico e lascio subito la parola a Gabriella.
È un po' il motivo, anche magari anche scontato, però è bello raccontarlo, insomma, i motivi della tua scelta, se sei contenta, quanto tempo è passato, cos'è cambiato da quando hai preso questa decisione.
Vabbè, intanto grazie a voi tutte, tutti, a Brancaleone. Felicissima di stare qua. Sì, io in realtà sono aquilana, quindi sono nata e cresciuta all'Aquila, ho finito l'università all'Aquila, sono salita su a Torino e facevo tutt'altro. Il terremoto ha richiamato un po' diciamo le aquilane e gli aquilani fuori casa e quindi c'è stato un po' un ricambio, no? Chi c'era ha sentito la necessità di andare via e invece chi non c'era ha sentito l'urgenza di tornare e mettere a disposizione anche semplicemente la propria presenza. Ed è successo un po' questo, nel 2011 io sono tornata all'Aquila, Vittorito era casa di mio nonno e mio nonno aveva lasciato, diciamo, una piccola eredità che poi era semplicemente vigna e ulivo e una piccola cantina e mio padre l'aveva portata avanti negli anni, quindi negli anni 80 aveva messo sull'azienda e in qualche modo cercato di fare un passo avanti al lavoro che aveva fatto mio nonno e negli ultimi 10 anni ho cercato di portare ancora fare una piccola evoluzione di quello che aveva fatto mio padre, quindi ha aumentato un pochino la produzione, noi abbiamo un ettaro di Montepulciano, quindi la produzione è piccolissima, un ettaro l'ho acquisito in 5 particelle diverse negli ultimi 4 anni, questo è un valore aggiunto perché sono stata testimone di quanto invece una comunità e un territorio come quello dell'Abruzzo interno, che tendenzialmente è un territorio restio ad essere generoso, e parlo proprio di terre che 10 anni fa non concedevano, cioè piuttosto venivano abbandonate, cioè, piuttosto che lasciarle in affitto, in vendita, le lasciavano abbandonate. Devo dire, essere così testimone di questa generosità mi rende molto felice. E anche semplicemente perché magari i contadini della zona avevano forse semplicemente bisogno di vedere che poi quelle terre avrebbero trovato una mano accogliente, come dire, a curarle. E quindi sono anche contenta che abbiano pensato, diciamo, a me. Ovviamente sono felice, non ho mai pensato di aver fatto una scelta sbagliata. Tornare all'Aquila è ovviamente poi così un'arma a doppio taglio, ma perché trovi l'energia che poi nel tempo si è anche un po' dispersa post terremoto, che era quella del facciamo comunità, creiamo qualcosa di diverso, rinasciamo, diciamo, migliori di prima, e invece, come spesso accade, non va tutto bene, non andrà tutto bene, spesso, diciamo, non solo si peggiora la situazione, e quindi insomma poi delle piccole comunità invece che lottano e che resistono ci sono, e basta semplicemente trovare il contatto giusto e fare rete giusta, insomma. Grazie. E questo mi sembra uno spazio che è adattissimo.
Bella. Grazie.
Poi ti farò un'altra domanda. Allora, Castel Simoni, noi ci conosciamo bene, voi avete avuto invece il coraggio, di allontanarti da quella che è la tradizione abruzzese, cosa per cui probabilmente non sei neanche troppo apprezzato, e hai scelto di fare viticoltura eroica in montagna, quindi di utilizzare vitigni che non sono della zona, ma vitigni diversi, che però sopportano l'altitudine, l'espulsione termica, eccetera, eccetera. E quindi i nostri amati pidonneri, tra Miller e Riesling. Diciamo a noi come noi, a me, a Dario, piacciono moltissimo le tue interpretazioni in realtà, e quindi insomma abbiamo la porta aperta, però ti volevo chiedere di raccontarci di questa scelta, perché è obiettivamente secondo me una scelta molto coraggiosa. Coraggiosa perché magari rischi di non essere apprezzato nel tuo territorio, non è facile né trovare la forza di andare avanti, secondo me, perché comunque se si trova intorno a poca comprensione e poco apprezzamento, insomma, sia perché in generale è una scelta coraggiosa, che c'è più disposta dal tuo territorio che in qualche modo.
Allora, grazie e la prima, e tu hai colto l'insegno. Allora, prima abbiamo parlato dell'Aquila. L'Aquila è una delle province più grandi che abbiamo in Italia da un punto di vista geografico, molto esteso, con all'interno tre parchi nazionali. Quindi parlare dell'Aquila e voler unificare in questo territorio un territorio è impossibile, perché si va da delle zone chiaramente piene montane, prime colline, fino al Gran Sasso, delle 3.000 metri di altezza. Noi siamo in una zona dove in effetti negli ultimi, diciamo nel dopoguerra, la vinificazione non è mai stata fatta, perché siamo al di là del Gran Sasso, siamo a 800 metri d'altezza, dove la tradizione vitivinicola è storica. Purtroppo la fillossera in poche decine di anni ha buttato al vento secoli di viticoltura. Capire quali siano le viticolture, i vitigni che venivano utilizzati prima della fillossera nelle nostre zone è praticamente impossibile. È stato erroneamente messo in montagna il Monte Punciano, perché in quel momento si metteva in altre zone il Monte Punciano, non veniva un vino di livello strutturato, non riusciva neanche ad arrivare a maturazione corretta, e quindi in pochi decenni si è deciso che in quelle zone non si poteva fare vino. Il coraggio è stato provare a dimostrare che non era così, mettendo dei vitigni, come dicevi giustamente tu, maturano precocemente e che resistono meglio alle basse temperature. E lottando contro un'istituzione che è una regione che è chiaramente fortemente vocata alla vinificazione, fortemente connotata da un grandissimo vitigno che è il Monte Punciano, ma non solo. E la nostra, il nostro impegno è quello di cercare di fare, aiutare a comprendere che l'Abruzzo è forse l'unica regione in Italia che in pochi chilometri va da 0 a 3.000 metri e che quindi la viticoltura non è solo quella che viene stata fatta fino ad oggi, ma che si può valorizzare anche un territorio montano. Proprio in tema con quello che stiamo parlando in queste ore, che è l'abbandono dei terreni agricoli. Purtroppo nelle nostre zone devo dire che ci sono solo boschi ormai, boschi, ginestre di 50 anni, quercioli, in tutte zone dove c'erano solo delle vigne, quando non lo sappiamo, però negli annali lì erano tutti vigneti. E si può fare, in zone dove probabilmente il grano non ci viene, dove non vengono altre culture, la vigna troverebbe uno spazio importante. Quando vengono a trovarmi, vedono il mio piccolo vigneto, dico, se chiudo gli occhi mi sembra di essere in quella Toscana, no? E non diresti che sei dove sei. E dico, pensa se invece di essere solo i miei piccoli 2 ettari, fosse tutta la collina piena di vigne, non si vede perché non dovrebbe essere così. Magari con altre varietà, non è detto che sul Pino Nero, il Riesling, il Voltamina sia le varietà più adatte, proviamo. Io incentivo la regione a far sì che si vada in questa direzione, ma si trovano, devo dire, parecchi ostacoli. Però noi andiamo avanti caparbiamente, siamo eroici anche da questo punto di vista. Credo che il nostro sia un territorio che sta dimostrando che può dare tanto. Quando tutta Italia vede le temperature, in Italia vede che l'Aquila solitamente è la città più fredda, dovremmo un attimo colpire, no? Anche questo, far capire che siamo veramente in zone che sono molto estreme. Quando io dico che il Traminer che facciamo noi fa molta più fatica del Traminer che fanno in Alto Adige, qualcuno pensa, ah, ma come, in Alto Adige sono in montagna? Sì, ricordiamoci che la Valle dell'Adige è anche molto bassa, la zona che fa il Traminer è molto più caldo che da noi, quindi non è assolutamente detto. Probabilmente potrebbero anche tante altre cose. Ultimamente, addirittura a 1.000 metri, abbiamo ritrovato tanti antichi vitigni di origine sarde, di origine pugliese. Sai, la transumanza probabilmente ha portato un pochino di più. quindi sarebbe molto bello poter valorizzare ancora di più anche questo tipo di viticoltura che fino ad oggi non ha avuto un grande riscontro in regione, ma che sono certo che con la nostra capacità riusciremo a portare avanti. Quindi la nostra scelta è stata questa e andiamo avanti con questo.
Sì, no, io in realtà Lorenzo volevo dire questo, che poi un po' leggendo, cercando quello che esce fuori è più dei vini e la passione che ci metti, no? Quindi i vini sembrano più un mezzo più che un fine, no? Cioè il fine è quello di trasmettere l'amore per la terra, la cura, il portare avanti delle, come dire, delle tradizioni familiari, no? Che ho preso appunto da tuo papà. E quindi appunto in realtà più che una domanda era un'affermazione, cioè arriva molto questo e poi vedendoli e parlando trovo conferma in questo, cioè di questo aspetto.
Allora, quindi nel senso non voglio essere fraintesa e penso che il prodotto ovviamente abbia e debba avere un rispetto importante. E quindi è ovvio che l'impegno come dire quotidiano è portare in cantina, portare, diciamo, lavorare in linea e portare in cantina un prodotto sano e quindi in qualche modo fare in modo che in bottiglia ci sia il risultato di un lavoro serio, sereno, però insomma serio e preciso. Però riconosco negli ultimi tempi, ma lo faccio io per prima nei confronti delle produttrici e dei produttori che conosco, che apprezzo, che effettivamente io non sono una grande bevitrice, nel senso mi piace bere, mi piace assaggiare, mi piace che qualcuno o qualcuno mi racconti il proprio lavoro. Però spesso mi rendo conto che riesco ad apprezzare un prodotto quando apprezzo e quando ho fiducia della persona che lo fa. E quindi in quel caso lì effettivamente sono limitata perché chi non risponde ha un certo, o comunque chi non mi dà quella, no, quella fiducia, quel sentimento di, anche di connessione, di empatia, spesso semplicemente magari mi mette nel bicchiere un vino che poi magari semplicemente non ricordo, magari è buonissimo, però semplicemente non ricordo nella mia memoria. Quindi quello sì, penso che tu abbia preso in pieno, nel senso quello che faccio lo faccio con passione, penso sia come i lavori che per fortuna ho fatto, penso sia un atto politico, prima ancora di un lavoro che ovviamente è remunerativo. E quindi sì, mi sento, intanto mi sento una privilegiata, perché mio nonno, mio padre, insomma chi mi ha preceduta mi ha permesso non tanto di lavorare con un prodotto del quale sentirmi partecipe e anche nel senso in qualche modo principale artefice. E questo già è una, secondo me, una grande ricchezza, parlando del mondo del lavoro che oggi viene sempre più declassato o sminuito o semplicemente appunto, non pagato, non considerato. Quindi insomma qui sicuramente mettiamo il nostro lavoro così alla mercé del tempo, dell'annata, della stagione, di zone che climaticamente stanno cambiando, di zone come la mia, perché davvero quello che si diceva prima, cioè l'Aquila ha un territorio, una periferia molto vasta, è una zona molto vasta. Io nella Valle Peligna, Vittorio è un paesino della Valle Peligna, siamo praticamente nella parte più collinare, nella parte più bassa, vicino al confine con la provincia di Pescara, abbiamo un progetto che dovrebbe attraversare ovviamente la zona interna, che è la zona appenninica, che è anche la zona più marginale, più isolata e più abbandonata. Il progetto SNAM che attraverserà anche la nostra zona, che si è fermato in Puglia col TAP, ma sta attraversando anche la nostra parte. Sulmona diventerà, a Sulmona 7 ettari verranno inondati da un'enorme centrale a gas, e quindi diciamo il fatto che l'Italia diventi facilmente preda di così capitali che vanno a sfruttare tra l'altro zone già a rischio, parliamo della zona appenninica abruzzese, parliamo di una zona ovviamente a rischio sismico enorme, l'abbiamo visto nel 2009, ma insomma la storia si ripete, quindi insomma bisognerebbe soltanto un po' imparare e non ripetere gli stessi errori. Quindi sì, in questo sì, nel senso che questo non per dare meno valore ai miei vini, ma certo per me il progetto, cioè il lavoro in sé, il fatto di vendere e di fare vino in un certo modo, penso sia forse sì, un po' di poi del contenuto finale, non so come dire.
Però l'hai detto bene, molto bene, tanto che io stavolta non vi faccio aggiungere grandi cose. Avete parlato di impegno, avete parlato di passione e amore per la terra in un territorio ferito che passa in ogni parola del vostro racconto. E allora vi chiedo di mettere l'accento su una parola che racconta voi e racconta il vostro territorio. Cercate nel vissuto, in quello che raccontate, in quello che più dite, una parola che vi rappresenta e rappresenta la vostra terra. Vi va di regalarcela?
Ma un'unica parola è veramente complesso, è forse banale dire passione, perché non si fanno le cose che facciamo noi se non c'è passione. Io penso che il mondo del vino è un mondo variegatissimo, è un mondo dove c'è di tutto. Io esorto tutte le persone a farsi emozionare da quello che vedo, che è la cosa più importante, che forse si è un po' dimenticato. Tutti bevono tanti vini buoni, fatti bene e tecnicamente perfetti, ma quanti vini ci emozionano? Allora io credo che se dovessi dire forse una parola è emozione.
Bello. Beh, io sono abbastanza scontata, ma diciamo non sono periodi facili, quindi va bene anche essere scontati, quindi continuo ad avere una passione smodata per la resistenza, quindi non posso che dire resistenza.
Va bene, con questo la produttrice si è conquistata il mio cuore, forse non solo il mio. E allora grazie per averci dato questo termine per tutte noi e tutti noi così importante, che poi è il termine che forse ai nostri occhi vi rappresenta tutte e tutti. Quindi un grande lavoro di impegno e resistenza. Grazie.
Grazie.
Nuovo giro, seconda intervista di questo secondo blocco di racconto. E allora siamo tra la provincia di Pescara e Chieti, terre che io conosco per la militanza e la resistenza, agganciandosi a prima, per delle meravigliose esperienze che hanno difeso il proprio territorio. Zona 22, San Vito Chietino, gente che ha messo insieme la forza per difendere la terra, come forse fate voi, e quindi lascio la parola a Gabriella per raccontarvi.
Allora, partiamo dalla Miglia. Voi siete a 700 metri sul livello del mare, avete però il mare comunque a circa 20 km, quindi questo mi lascia un senso di libertà. E, come nasce il vostro progetto?
Nasce bevendo, quindi quella
nel migliore dei modi,
la passione che ci ha unito fin dall'inizio. Poi bevendo, sperimentando sempre vini diversi, guardando la Francia, guardando anche altrove in Italia, abbiamo capito che volevamo fare il vino che ci piace bere. Quindi noi diciamo sempre che ci piace, noi facciamo i vini che ci piace bere, e quindi partiamo da quello. E questo, poi l'idea di divertimento, di condivisione, di accoglienza, quello ci unisce.
Ti faccio la seconda domanda al volo, lo so, però ti chiedo di raccontare come nasce il vostro nome, perché è simpatica come cosa.
Sì, la lammidia è l'invidia degli altri, però, e quindi insomma il primo anno non stava partendo bene la fermentazione, il primo esperimento, e quindi siamo andati dalla nonna di Davide, uno dei fondatori. E lei ha detto: questa è la lammidia, allora ce l'ha tolta, ha fatto il rito, e il giorno dopo è partita. Uno ci può credere o non credere.
Il potere delle streghe c'è sempre quando si parla di terra.
Sì, si è sciolto l'olio, e comunque ogni vendemmia andiamo, e ogni tanto qualche vino che magari fa fatica, torniamo, un rinforzo lo facciamo.
Siete troppo bravi, vi invidiano.
E invece Mirko? Tu hai girato il mondo?
Allora sì, io
anche il sommelier, lavorato...
Esatto. Faccio ancora un po', però diverso, ho cambiato un po' idea. Diciamo che Vigneto 71 è la chiusura di un cerchio. Io ho passato 25 anni nel mondo della ristorazione, nella sommelleria, in Italia e nel mondo. Nel 2010 è venuto a mancare mio padre, sono tornato in Italia e ho ereditato questo vigneto. O estirpavo tutto o comunque concludevo il cerchio, e quindi ho iniziato a lavorare, ho iniziato a fare tanta sperimentazione, un po' all'inizio anche con Marco e Davide, perché io li conosco proprio dall'inizio, dalla prima piccola vigna che avevo nei Colli.
Esatto,
esatto. Quindi io ho sperimentato, e da 3 anni diciamo che grazie all'aiuto di amici, altri produttori, mi sono messo insomma con passione e amore a produrre vino, e questo un po' è appunto la chiusura di un cerchio. La mia vigna, di mio nonno, mio padre, e adesso la mia. E Vigneto 71, il nome è proprio dato dall'impianto che è stato fatto da mio nonno nel 1971, poco più di un ettaro. Questo è 3 anni di storia, quindi non c'è troppo da raccontare.
E tra i tuoi vini qual è quello che secondo te ti rappresenta di più?
Il Cerasuolo, ma non posso dirlo perché sono fuori dalle denominazioni, da tutto. Io penso di fare il Cerasuolo, e molti me lo criticano, però penso che il vino che mi rappresenta di più è oggi mi sta dando ragione, perché sono arrivati alcuni e mi hanno detto: voglio sentire il rosato. Quindi
cosa ti rappresenta?
Rappresenta il territorio, insomma, me stesso, la cultura del Cerasuolo, come lo faceva mio nonno. Io l'ho migliorato. Però sì, siamo gli unici che possiamo denominarlo Cerasuolo in Italia, è l'unica denominazione di origine come rosato. Quindi secondo me, senza stare troppo dietro ai disciplinari, va tutelato e deve essere un punto di forza per noi, perché
io credo fortemente, insomma è una cosa che comunichiamo e trasmettiamo sempre anche durante i nostri corsi, il fatto che le denominazioni siano un po' più delle gabbie, soprattutto per
stringono
per il consumatore o la consumatrice finale può sembrare una forma di tutela, di garanzia di qualità. In realtà ti può tutelare da chi altera, aggiunge e fa, però in linea di massima per chi produce è una grande, c'è solo una gabbia.
Sì, sì, assolutamente.
Identifica il tuo vino in un colore, in un sapore, in un profumo che non necessariamente può avere sempre standard in base alle annate. Quindi...
Sì, sì, aiuta molti produttori che non sono dall'astrolato, diciamo. Io sono un sommelier ice, però mi sono accorto che quel mondo non mi apparteneva. quel tipo di bevuta non mi appartiene, secondo me si può bere bene e meglio senza stare alle regole di, dico, non voglio far nomi, ecco, insomma, AIS o quant'altro, no, qualcuno mi...
Però io credo che, cioè, io me la dico così, è un po' come il conservatorio, no? Cioè tu impari le scale, impari la tecnica, impari il suono.
Poi prendi la tua strada.
Poi, esatto, poi devi avere lo spirito critico e la capacità di prendere la tua strada, di capire i tuoi gusti, eccetera.
Infatti torno all'inizio, che si chiude un cerchio con la mia produzione di vino, perché ho capito, cioè, comprato, venduto, lavorato, adesso ho prodotto. E quindi... bellissimo, sono felicissimo.
E invece il vino che vi rappresenta, che ti rappresenta di più?
Bianchetto, chiaramente, il nostro vino base, il primo con cui siamo partiti, quello più conosciuto. Poi ne facciamo mille, ovviamente, quest'anno.
È un bel potere, però un bello sguardo.
Quello sicuramente è quello che ci rappresenta.
Oh. Grazie.
Allora, io faccio un attimo la sintesi, no? Abbiamo parlato di tradizione, abbiamo parlato di scelta, di consapevolezza, di quello che gli altri pensano di noi che forse non ci rispecchia e di quello che noi scegliamo di fare rischiando perché ci rappresenta, al di fuori delle etichette e dei giudizi che mettono gli altri. Quindi io non posso che chiedervi, no? Quanto poi viene ripagato, nonostante l'invidia e nonostante la professione e la contraddizione, no? Che porta un sommelier a dire sto fuori da una certificazione, a voi e al vostro gruppo di lavoro e ai vostri vini, cos'è quello che poi invece fa la differenza e vi dà veramente profonda, no, soddisfazione?
Beh, allora adesso è ancora presto, io sono alla terza vendemmia, quindi adesso, insomma, queste sono le mie prime esperienze col pubblico, dietro un banchetto, quindi per fare un vino ci vuole tanto tempo, ci vuole tanti anni, anche quindi poi magari spiegare determinate cose. Secondo me avere il rapporto umano col prodotto in se stesso, quello è fondamentale per poter poi rappresentare qualcosa, quindi la denominazione di se stessi, cioè proprio il terroir di se stessi, insomma, penso questo.
Ma guarda, invece io penso che la nostra più grande soddisfazione è vedere persone di tutto il mondo arrivare a Villa Celiera e fare il vino con noi, volerci conoscere. Noi ogni anno, da 10 anni, riceviamo continue visite da tutto il mondo. Quest'anno c'era una svedese, 2 polacchi, un australiano a fare vendemmia con noi, in più tante altre persone che sono venute a trovarci. Quindi il fatto che in tutto il mondo dove vendiamo il nostro vino ci sia riconosciuta il nostro carattere e la nostra unicità, questo ci riempie di gioia e soprattutto ci permette di conoscere anche altre realtà e come viene apprezzato il vino nel mondo.
Grazie.
Grazie infinite alla Media e Vigneto 71 per queste tante riflessioni che aprono mille porte su quello che poi c'è dietro una bottiglia di vino. Vi rimandiamo ai vostri banchetti. Come promesso, non vi abbiamo rubato troppo tempo e proseguiamo con i racconti. A questo punto chiamo sul palco Duilio e Sete, due progetti che hanno deciso anche di fare un vino insieme. È la cassa che hai dietro, ma durerà poco. Siamo alla terza intervista, ne mancano solo altre 3. E poi vi lasceremo ai vostri vini. E sono giunti, hanno lasciato i loro banchetti e abbiamo Duilio e Sete, due produttori che tirano subito giù le carte, salgono col bicchiere perché evidentemente amano il vino che fanno. E allora questo è lo spirito di Vinamico che vogliamo raccontare, questo è forse lo spirito che vi porta anche a farlo insieme, il vino. E allora io non metto insomma troppa carne sul fuoco subito, lascio la parola all'esperta, ma sicuro ci torniamo.
Allora, partiamo da Progetto Sete, è un progetto molto interessante, siete a Priverno, e è un progetto collettivo, cioè siete un gruppo di persone e recuperate, avete recuperato e recuperate vigne vecchie, antiche, abbandonate, e quindi ti chiedo di raccontarci, cioè io lo so, però ti chiedo, era un intro, però
condividiamolo,
condividere questo progetto estremamente interessante.
Sì, praticamente il progetto nasce nel 2013 con l'idea di in qualche modo recuperare vecchie vigne che erano per lo più gestite in maniera familiare, nel senso erano vigne che erano gestite per fare il vino a casa. E noi praticamente le abbiamo prese in gestione, le abbiamo rimesse un po' sistemate a livello agronomico. Siamo io, Martina Di Emiliano, tre persone. È un progetto che nasce nel 2013, insomma, quindi abbiamo fatto questo dal 2013 al 2017 finché non abbiamo aperto l'azienda, e quindi è stato un momento di, come dire, di sperimentazione un po' per noi, no? Quindi abbiamo recuperato vecchie vigne, abbiamo iniziato a fare vino, sperimentato per 4-5 anni, dopodiché nel 2017 abbiamo aperto l'azienda e niente. La parte interessante è stata sicuramente quella della scoperta del territorio, nel senso un territorio che non era, come dire, non è mai stato un territorio a grande vocazione vinicola, non c'erano aziende vinicole, non c'era una storia enologica, e quindi noi abbiamo iniziato a sperimentare su quello che avevamo, quindi piccole vigne, piccole produzioni, piccole sperimentazioni. E insomma, così dopo anno dopo anno, aggiustando il tiro, siamo riusciti ad aprire l'azienda e ad avere un po' la nostra idea su quello che poteva essere l'espressione di quel territorio.
Parla al microfono. Vai dei microfoni.
Ottonese in particolare lo valorizza e ci interessa tanto. Cantina Duilio. Nei primi anni del Novecento il transatlantico Duilio partiva da New York per raggiungere l'Italia riportando a casa un uomo. Dopo alcuni mesi nacque suo figlio che fu chiamato Duilio. Partiamo da qua per raccontare la storia della vostra cantina.
Ciao a tutti, grazie. Sì, il nostro progetto in realtà è nato in maniera quasi spontanea, perché nel 2018 sotto la nostra casa c'era questa grotta abbandonata, che sono delle grotte scavate a mano nel tubo che hanno più di 300 anni. Abbiamo sistemato la grotta, l'abbiamo ripulita, riportata a nuovo, e con gli amici di Sede, Emiliano, Arcangelo e Martina, abbiamo pensato che l'unica cosa che si potesse fare in questa grotta fosse una prova di vinificazione. E così è tutto iniziato. Nel 2018 abbiamo fatto le prime 300 bottiglie vinificandole direttamente in questa grotta. Quindi le caratteristiche della grotta erano queste temperature molto basse, costanti, d'estate si arriva ad un massimo di 17-18 gradi, e quindi permettono di fare delle fermentazioni molto lente, lunghe, che riescono ad esprimere e a tirar fuori dall'uva tutti i sapori e le caratteristiche di cui presente nell'uva stessa. Da lì poi ci siamo fatti prendere, diciamo, la mano da questa esperienza, abbiamo incominciato a prendere in gestione, come hanno fatto i ragazzi di Sede, delle vigne che stavano per essere abbandonate perché non c'era più il cambio generazionale, purtroppo. C'è il pubblico.
Il pubblico fa il tifo ma non fa le foto, e immortalatelo questo suo momento. Ma anche le foto sono importanti.
C'è Roberta che è una fotografa bravissima. e quindi la storia della nave invece è iniziata che quell'uomo che tornò da New York con questo che era un emigrato, era il mio bisnonno, aveva fatto per 10 anni il carpentiere a New York agli inizi del Novecento e tornò in Italia prendendo questo transatlantico, Duilio. Poi il figlio che nacque era mio nonno, che viveva a Campagnano, era un vignaiolo, in realtà quando, adesso non ho più le sue vigne perché quando io avevo 14 anni lui già era molto anziano e non aveva potuto continuare questo progetto purtroppo, però lui era un artigiano, faceva tutti i mestieri. E allora siamo tornati io e mia compagna a vivere a Campagnano e abbiamo deciso di dare il nome di questa storia legata alla famiglia a mia mamma, quindi un po' questo qui.
Appunto, avete fatto insieme un vino, no? Poi adesso lo fate, se ho capito bene, avete preso da soli la strada, però avete fatto insieme Duilio II, no? Insieme al progetto 7. Duilio II nasce così.
Raccontatecene un po', va?
Diciamo che è stato un percorso di inizio, come dire, nato in amicizia.
In amicizia.
Comunque eravamo amici, Stefano ha avuto questa possibilità di avere questa cantina lì a Campagnano e ovviamente ci ha subito coinvolti dicendoci ma facciamo un vino insieme, e noi cavolo sì, facciamo un vino insieme, sì, e da lì diciamo che poi è nato tutto insomma negli anni, poi lui per piano in qualche modo sempre più preso come dire mistichezza, praticità e consapevolezza di quello che stava facendo, finché adesso ha una sua cantina, una sua realtà che gestisce lui e io, insomma per noi è bellissimo.
Parlami al microfono però.
Come?
Vai,
vado io, funziona, sì. No, sì, io lo dico sempre, senza sete, senza ragazzi loro, questo progetto non sarebbe mai potuto esistere. Io facevo tutto un altro mestiere e grazie proprio alla loro gli ho rotto le scatole tantissimo, chiamate, mi sono venuti in soccorso tante volte, quindi senza di loro non poteva nascere. E adesso ecco, dopo cinque vendemmie siamo riusciti a regolarizzare tutto il progetto e quindi sì. Beh, sempre che gli rompo le scatole uguale, però parte.
Però questa è la parte bella.
No, diciamo che non esiste nulla di più bello, secondo me, un po' nella nostra generazione, che è diversa da quelle vecchie in cui forse ci si teneva un po' stretti nel proprio, no? Riuscire
sì.
A condividere, esatto. Condividere
sì.
I saperi, condividere.
No, questa. Questa cosa del mondo naturale, infatti del vino naturale, che noi vabbè consideriamo importante nel vino, però è un approccio in realtà a 360 gradi su proprio una tematica legata alla socializzazione, legata all'interscambio, alla crescita, alla condivisione. Quindi sicuramente il vino non è il fine, è solo un mezzo che ci permette di crescere insieme su tutti i campi sociali e lavorativi, quindi sicuramente è solo un mezzo il vino.
Esatto, siamo passati negli anni 80 all'uomo che non devi chiedere mai e siamo tornati invece indietro all'origine.
Sì, e cresciamo insieme, sì, quello sì.
Penso che non abbiamo fatto nessuna intervista con così tante volte la parola insieme ripetuta. E allora ripongo l'accento su questo che diceva Gabriella, no? Non si parla di antagonismo, non si parla di concorrenza. Nel vino che piace a noi si parla di collaborazione e contaminazione. E allora, se questo è il momento in cui i vissuti vengono raccontati e sul palco non ci portiamo solo la tecnica, ma ci portiamo anche noi stessi, vi chiedo di farci un esempio. Un esempio di racconto, di aneddoto, in cui proprio questa collaborazione ha fatto la differenza. Qualcosa che senza l'altro, a parte il vino in sé, non avreste potuto fare.
Beh, questo è un esempio che è successo proprio di recente.
Esatto.
Quest'anno c'è stata, col discorso della siccità...
un po' difficile,
sì.
Quindi...
sì, sì.
Collaborazione che c'è stata proprio a livello.
Mi sono venuti in soccorso i ragazzi.
Ma diciamo che tu sei venuto da noi.
Sono allora, ho avuto queste.
Ed è nato un soccorso.
Un mutuo soccorso. Perché quest'anno con il discorso della siccità sono annate comunque complicate per la vigna, c'è stato uno stress delle piante e quindi abbiamo avuto anche noi, cosa che non c'era mai successa, delle fermentazioni molto lunghe che non terminavano mai e avevamo quasi paura che si potessero fermare da un momento all'altro. Quindi per dare una spinta alle mie uve che un po' faticavano in grotta anche per le temperature basse, sono stato a trovare i ragazzi, loro avevano appena vendemmiato, 2 giorni prima, avevano un mosto in fermentazione molto vigoroso e quindi mi hanno dato, loro proprio si sono esposti dandomi delle loro bucce che erano molto cariche di lieviti, molto forti, anche una parte di mosto. E quindi in macchina sono andato da loro, abbiamo preso dei contenitori, abbiamo preso queste uve in fermentazione e le abbiamo innestate sulle mie che stavano un po' faticando. E quindi questo intervento è stato provvidenziale perché ha dato una seconda forza e
la vera e propria condivisione delle risorse.
E nel vino che uscirà ci troveremo una parte anche del loro lavoro, quindi ce lo ritroviamo dentro tutto quanto.
Qualcuno prima citava il sudore come qualcosa che entra a far parte del vino, non per forza fisico ma metaforico. Qui la collaborazione prende una forma fisica che è quella poi anche delle materie prime, che se le vogliamo tenere naturali, nella naturalezza di quella che la natura porta come risorsa, c'è l'ibridazione, la contaminazione. E allora io vi ringrazio perché con il vostro racconto ci avete permesso anche di raccontare un po' di più come si fa il vino e quali sono i rischi. Vi lascio tornare ai banchetti e spero che queste chiacchiere vi siano piaciute.
Grazie.
Grazie. E siamo sul palco con Terra Canta e i Chicchi, 2 produttori messi insieme dal territorio, Ardea, che racconteremo con le sapienti parole e domande della nostra Gabriella.
Allora, partiamo da Terra Canta. Allora, la cosa che mi incuriosisce di più ovviamente è qualcosa di cui abbiamo parlato anche stamattina con altri produttori. Le query, no? Le anfore di terracotta che ultimamente vanno tanto di moda, ma in realtà d'altra parte sono proprio l'origine del vino, no? L'origine georgiana del vino. È una riscoperta. Però ti va di raccontarcela?
Come no? Guarda, l'incontro con le anfore è stata la cosa che ci ha fatto decidere di fare una delle cose che ci ha fatto decidere di fare i vini. Che noi abbiamo questo vigneto da tanti anni, facciamo biodinamica da molti anni, ha cominciato mia mamma, però nella storia poi dell'evoluzione dell'azienda si era deciso di vendere l'uva per fare i succhi d'uva in Svizzera. Una serie di circostanze è incredibile che ci sia qua Enrico, hanno fatto sì che volevamo provare a fare questo vino. Siamo stati anche un po' spinti a farlo.
Raccontacene però queste circostanze,
allora lui, io non lo conoscevo Enrico, è venuto da noi per chiedermi se gli vendevo un po' d'uva per fare uno dei suoi vini bianchi. Gli ho detto ovviamente di sì, abbiamo cominciato questa cosa e in quell'ambito il suo enologo, che io conoscevo già da anni per altri motivi legati alla biodinamica, mi ha detto: ma perché non ci provi anche tu a fare del vino? Noi mai fatto il vino in casa, e quindi insomma non è una cosa che ti puoi inventare, no? Ecco. Però con l'aiuto di amici, produttori e l'incontro con le anfore di un altro nostro carissimo amico che è Riccardo Magno della Torretta qui a Grottaferrata, assaggiando i suoi vini abbiamo detto: beh, cavolo, se si riesce a portare un frutto che è già buono in un vino in questo modo, passando dalle anfore, ci si può provare. E per cui abbiamo cominciato in questo modo. Io ho conosciuto le anfore da Riccardo, ho assaggiato i vini e, leggendo la storia dei Quevri, non puoi fare a meno di innamorartene, perché abbiamo cominciato con 4 anfore, attualmente ne abbiamo 12, vinificando 4 ettari di vigneto, vigneto misto, classico dei Castelli, Trebbiani, Malvasie, messi tutti insieme. E niente, insomma, poi il risultato è lì, insomma.
Grazie.
Prego.
Invece i chicchi, allora, nel 2013 ho piantato un piccolo vigneto composto da Cabernet Sauvignon e una piccola parte di Grenache. E a parte, non abbiamo detto che la vostra zona, come una buona parte del suolo laziale, sono territori tutti vulcanici. Esatto, no, chiaro. Però diciamo questa influenza vulcanica poi si sente. E la domanda è, la mia domanda è: come mai avete scelto di impiantare proprio questo tipo di uve?
La scelta è nata da un piacere puramente edonistico. A me Federica un vino come il Torre Bruna, quindi Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, ci rappacifica con il mondo, e quindi anche torni da una serata invernale tipo questa, ti apri un Torre Bruno, magari ce l'hai già aperto, e ti affoghi nella sua evoluzione e nei suoi sentimenti. È stato puramente un piacere, ma anche un voler fare un vino così, un vino strutturato. Tutto questo parte da un criterio principale. Io penso, come anche voi, venendo da un corso da sommelier fatto nei primi anni 2000, però dove ancora non si conoscevano, no, i vini naturali, quando iniziai nel 2005 a bere i soliti nomi blasonati, quindi Terpin, Gravner, Zidaric, insomma, quelli che giravano in questo circuito, ho recuperato quella che era la memoria olfattiva, la memoria gustativa, perché a casa si è sempre fatto il vino e ho detto: che mi sono bevuto fino adesso? È stato proprio accendersi una lampadina. La stessa cosa è successo quando lessi un articolo, un bellissimo articolo di San Giorgi su Portos 26, un'intervista al nostro maestro e mentore Carlo Noro, e da lì mi si è aperto un altro mondo. Io venendo da una scuola agraria, poi laureato in antropologia, scoprire la biodinamica nel 2006, dimmi, se è accesa un'altra lampadina, che mi avete tenuto nascosto? E da lì l'amore per il mondo naturale è scoppiato un'altra volta, è sempre più intenso, sempre più con passione. Noi abbiamo comprato questo terreno nel 2011, 2,5 ettari. Classica, già la differenza tra noi e dove sono terra canta è diverso, perché più è verso l'Ardeatina, quindi i Castelli Romani, comincia a non vedere più le sughere, cosa che giù da noi sono presenti. Cioè la classica macchia mediterranea, sughere, lentisco, i terreni sono già molto più misti, loro lì hanno più argille, da noi è sabbia, pozzolana, limo. E
quindi cambia il terreno, poi sostanzialmente
cambia molto il terreno, non sembra, ma a distanza di 6-7 km di linea d'aria cambia molto,
perché sono tutti quei declivi derivati dal vulcano laziale. E questo ci ha fatto pensare a mettere quei Cabernet, con prevalenza del Cabernet Sauvignon, scusate, il Cabernet Franc. La seconda scelta è stata la Grenache, quindi comunque se vediamo uve che sono limitrofe a zone marine e che danno comunque dei grandi vini, no? E poi la biodinamica è quella che ci aiuta a manifestare di più il prodotto in cantina, la qualità, l'eccelsa qualità in cantina.
Quello che poi si fa in vigna, e non nel senso che poi grazie alla biodinamica non sono necessari interventi in cantina, quindi come dire, tira fuori tutta la sua personalità.
Esattamente. Allora, la biodinamica ti consegna la qualità di qualsiasi prodotto, che sia l'olio, che siano le uve, che siano i kiwi, che siano pomodori, patate. Questa qualità non soltanto è masticabile o bevibile, ma la vediamo anche da ricerche universitarie. Cioè le stesse università ci stanno dicendo adesso che i prodotti di agricoltura biodinamica sono nettamente superiori per contenuti nutrizionali, i famosi antocianine, flavonoidi, tutte queste sostanze antiossidanti che fanno bene all'organismo, sono maggiori in prodotti di derivazione da agricoltura biodinamica rispetto anche al biologico. E queste sono le università che ce lo dicono. Non è soltanto l'agricoltore, il viticoltore che ti dice fai biodinamica perché. Oggi come oggi studiano, hanno visto le proprietà e la qualità dei preparati e cosa questi fanno nei terreni e il risultato ottimale poi sulle nostre tavole o nei nostri calici.
Il nostro corpo
e il nostro spirito fondamentalmente.
Siamo alla penultima intervista e finalmente abbiamo iniziato a parlare di tecnica, perché abbiamo parlato dell'aspetto motivazionale, emotivo, dei territori, delle scelte, e qui parliamo delle tecniche di coltivazione e cura della terra. Abbiamo più e più volte detto che siamo qui perché cerchiamo di curarla, di amarla e di sostenerla questa terra, e voi ci portate degli esempi di tecniche antiche che si appoggiano sulla scienza, sulla ricerca e che fanno la differenza in quello che per noi è rispetto e produzione sostenibile. Abbiamo parlato di anfore, di biodinamica, e allora la mia ultima domanda è: qual è quello studio, quella riflessione tecnica che vi ha fatto la differenza, che nella vostra carriera di produzione vi ha fatto dire oh, ora è quello che voglio, mi serviva proprio questa competenza?
Allora, io devo dire che non l'ho scelta, me la sono ritrovata, ho avuto questa fortuna, perché mia mamma ha iniziato a fare biodinamica 35 anni fa, in tempi non sospetti, collaborando con persone che poi hanno convinto anche Enrico, per esempio, come Carlo Noro, come altri del Lazio, e io ho avuto un approccio scettico all'inizio, quando ho preso questa, nel senso che ho detto ma come facciamo in un territorio che è circondato da inquinamenti vari. Io sono poi molto vicino a due fabbriche multinazionali chimiche come la Procter & Gamble e la Johnson & Johnson, quindi ma dai tempi dei miei nonni, quando hanno comprato l'azienda, quindi c'erano già nel 58, quindi pensate quanto è. Ho fatto da San Tommaso e ho fatto fare tutte le analisi della terra, delle foglie, delle piante, dei frutti, per non trovare nessun tipo di residuo né di metalli pesanti ovviamente e né di altri inquinanti. Parlando col nostro maestro Carlo Noro, gli ho detto, ma com'è possibile? Perché questo è la realtà del nostro territorio, è immersa in mezzo a questa situazione. E lui mi disse, dico, guarda, la forza della tecnica biodinamica dà la possibilità alla pianta di trasformare anche i veleni. Cioè, se una pianta viene lasciata in un ambito naturale dove esiste un equilibrio microbiologico che le consente di difendersi, questo è il risultato. Viene eliminato tutto quanto quello che è un inquinamento reale. E questa tecnica poi porta ad avere frutti eccezionali che poi si possono trasformare, come diceva Enrico prima, in un buon vino, in un olio buono. Noi coltiviamo anche i kiwi, in un kiwi che sa di kiwi, senza esagerare descrizioni. E questo fa sì che, per esempio, in una stagione come questa, dove abbiamo avuto una siccità per 4 mesi senza vedere una goccia d'acqua, noi non irrighiamo il vigneto è stato bello, rigoglioso, le foglie erano verdi, non soffrivano. Devo anche dire che il nostro vigneto ha 70 anni, per cui ovvio che le radici sono molto molto profonde, attingono a risorse notevoli, ma la pianta si difende. Noi abbiamo eliminato il rame ormai già da 11 anni e non è che noi non abbiamo malattie, perché poi si trova un po' di peronospora, di botrite, eccetera, ma è tutto molto contenuto, è tutto equilibrato. Cioè anche la malattia, la patologia in una pianta che ha la forza per difendersi è in equilibrata.
Mi viene in mente come paragone, visto che poi siamo tutti parte della natura, mi viene in mente l'allattamento al seno, no? Non che i bambini o le bambine non si ammalino, ma hanno una capacità di reagire, lo dico perché ho allattato 3 anni ciascuno dei miei figli, però hanno una capacità di reagire alla malattia, una forza interiore nel senso a livello di difese immunitarie maggiore rispetto a chi non ha.
Esattamente la stessa cosa.
Siamo natura.
Così come l'abuso di antibiotici, no, fa sì che il sistema immunitario si indebolisca, e invece lasciando la pianta, l'essere vivente in generale, no, con le sue risorse riesce a farcela.
Per me il fatto è semplice, riconducendoci a tutto quello che potrebbe essere la ricchezza che la biodinamica ci consegna. Io non mi tolgo mai di mente una parola fondamentale, che è l'humus. E se vai a vedere la radice della parola, è terra. Humus uguale terra. Poi nell'insieme la radice anche di humus è umiltà, e nell'umiltà c'è l'atto di chinarsi verso la terra. L'humus è la parola che mi convince sempre di più a mantenere alta la passione, a pensare che un terreno devi sempre incrementare quella forza generatrice, perché l'humus è l'unica matrice che può generare i terreni e può renderci non solo produttivi, ma qualitativamente positivi come
anche,
esseri umani.
Anche solo vivi, no?
Esattamente. Quindi non dimentichiamoci questo passaggio. Noi alla fine siamo quello che siamo perché siamo quello che mangiamo o beviamo. Oggi l'agroindustria purtroppo ha fatto passi da gigante, e il vino, lo sottolineiamo sempre, è il primo alimento bevanda ad essere alterato. È il primo. Non il secondo, è il primo. Poi ci sono altre cose, se volete vi faccio la scaletta, però è il primo. Poi viene l'olio, poi ci sono anche le fragole e via dicendo. E adesso vedere questa riproposizione anche in maniera un po' a fenomeno di moda, che va bene perché i vini naturali si stanno sdoganando, e comunque vuol dire cominciamo a bere bene, divertiamoci, ma facciamo sempre le cose serie
nel rispetto della natura, perché poi quando dicevamo prima non ci piacciono le etichette, quindi non ci piacciono le denominazioni, non ci piacciono le etichette in generale, non ci piace la scritta di OCG, ma non ci piace la definizione di vino naturale, perché la parola vino e la parola naturale nella stessa frase non possono stare, perché il vino in sé è un
processo,
come dire, richiede un intervento umano. Quindi non esiste il vino naturale, esiste l'uva, la vigna cresciuta, allevata, non so come dire,
con attenzione, con rispetto,
perché l'uva in sé, la vita in sé non produrrebbe uva se non ci fosse l'intervento dell'uomo o della donna, no? Cioè non è fatto per produrre grappoli per fare il vino, però il vino fatto con attenzione, con cura, con il rispetto, ascoltando la terra e nel rispetto della terra, quello sì, al di là di qualunque etichetta e di qualunque moda che a noi non piacciono.
Di naturale dovrebbe esserci soltanto la dedizione dell'essere umano al mondo vegetale, alla natura. Questo sì. Poi dopo tutte le declinazioni lasciano il tempo del tempo. Poi di naturale dobbiamo prendere questo.
Come hai detto tu, con rispetto, ma facendo le cose serie e divertendosi. Io vi ringrazio.
Grazie.
Vi faccio insomma il ringraziamento per questo e per il contributo alla giornata tutta. Ci rivediamo ai vostri banchetti e ora lasciamo spazio all'ultima intervista. Questo clima ormai è caldo, si sentono risate, chiacchiere e sempre più musica.
Lorella?
Chiamiamo all'appello gli ultimi due vignaioli, Riccardi Reale e Colle Formica. Allora vi abbiamo imbrogliato un po', volevamo chiudere al femminile e Colle Formica l'abbiamo chiamato due volte, così ci piaceva il nome per fare suspense, ma adesso la scena della chiusura palco la prendiamo noi con Riccardi Reale, stavolta rappresentato da una donna che è la metà di questo nome composto. Una cantina che abbiamo avuto il piacere di andare a visitare insieme, tra l'altro, con Gabriella. Una cantina che forse ha dato un po' il clima all'ispirazione di Vinamico. C'era Stefania, c'era Gianluca, c'era Gabriella, c'ero io, e chissà se non ci porteremo anche Beatrice, Davide e tutti gli altri che hanno contribuito a questa prima edizione di Vinamico. Questo è il nostro ultimo spazio di parola, questa è l'ultima intervista della giornata e abbiamo veramente molto gusto a farlo con chi il vino lo fa per scelta, dopo tanta ricerca, dopo tanto amore per il territorio, dopo studio e dopo essere stata nei nostri panni, no? Di racconto delle esperienze altrui, raccontare la sua. Parola a voi.
Lorella. No, va bene, allora noi ci siamo visti varie volte, ci conosciamo, abbiamo come Noizo scritto un articolo su di voi. La prima cosa che mi piace sempre sottolineare quando parlo della vostra cantina è il fatto che la vostra è una delle poche cantine che porta il cognome di entrambi. Se è una banalità, è una sciocchezza, non lo so, però secondo me è importante. Di solito, quando anche se c'è una coppia dietro a una cantina, c'è un nome di fantasia. Invece la vostra porta il cognome di Piero e il tuo, e questo a me piace tantissimo. Premesso questo, tu e Piero eravate, anche voi fate parte della ritornato, voi come altri produttori e produttrici facevate altro nella vita. Voi eravate però due giornalisti, avete fatto insomma una serie di servizi con report proprio su temi che ci stanno a cuore, e poi avete deciso di dedicarvi alla vigna. Ti va di raccontarci brevemente questo passaggio, questo percorso, cosa è cambiato dentro di voi, cosa vi ha portato dal giornalismo alla terra?
Sì, allora, una parabola lunghissima, complessa, però sì, noi venivamo, appunto lavoravamo in televisione e negli anni in cui abbiamo cominciato a pensare di fare vino sul serio, perché prima producevamo insieme soltanto 2000 bottiglie di vin de garage per amici e parenti. E erano degli anni particolari, sia dal punto di vista politico, ma anche nel mondo dell'agricoltura. Dal punto di vista politico venivamo fuori da una serie di governi Berlusconi che avevano, diciamo, rivoluzionato anche il mondo in cui lavoravamo noi in Rai. Cioè, la Rai diminuiva sempre di più i suoi spazi, i suoi fondi, e quindi lavorare non era molto piacevole come in passato, perché poi in l'Italia è nota per fare dei documentari pazzeschi che vanno in televisione e che sono inchieste, invece in America sarebbero proiettati nelle sale cinematografiche e soprattutto riceverebbero molti soldi per farle. Noi, per esempio, per lavorare per Report, diciamo che eravamo scrittori, registi, avvocati di noi stessi, commercialisti, ragionieri, statistici, perché dovevamo veramente analizzare tutto. E proprio in quegli ultimi anni era scoppiata la rivoluzione del vino naturale e in Italia aveva raggiunto, diciamo, un apice. Finalmente i vini naturali cominciavano anche ad essere buoni, perché i primi produttori lo sanno che facevano delle cose allucinanti. E, come Angiolino Maule, per esempio, che è un nostro caro amico, perché loro venivano, erano già produttori agricoli, ma avevano visto la loro azienda essere stravolta dall'industrializzazione, dall'uso dei pesticidi, hanno dovuto ricominciare ad imparare a fare vino naturale, ma anche a, diciamo, a rilavorare la terra in un altro modo, perché la terra purtroppo non si riprende subito. Noi stessi abbiamo comprato anche delle vecchie vigne che ci sembrava una cosa molto poetica, ma per tanti anni, analizzando le uve, analizzando la terra, abbiamo buttato le uve a terra e non le abbiamo vinificate perché c'erano ancora presenti i residui di pesticidi. Quindi purtroppo l'inquinamento non è una cosa che si risolve in poco tempo. E niente, c'eravamo resi conto che anche noi stavamo facendo dei vini naturali, perché li facevamo in quel modo. Comunque, certo, lasciare il lavoro, lasciare la vita a Roma non era una scelta semplice. Quindi, secondo me, io dico sempre questa cosa, l'abbiamo fatto un po' apposta. Proponemmo a Report di fare delle inchieste sull'agricoltura. La prima ci venne data un po' con titubanza, perché avevamo proposto di fare un'inchiesta facendo un viaggio in Italia e facendo un paragone fra tipi diversi di agricoltura. Il biologico, che esisteva da 10 anni e al quale alcuni non credevano, e noi pensavamo, ma è una pratica agricola, è una religione, andiamo a vedere. E il biodinamico e l'agricoltura cosiddetta convenzionale. E invece abbiamo impiegato 4 mesi a fare questo documentario. È stato un viaggio bellissimo, stupendo, perché accanto ai produttori industriali che scoprivamo essere anche dei produttori che per esempio producevano usando pesticidi e poi avevano l'orto a casa dove no, queste cose per noi non le mettiamo, cioè questa era la situazione. E poi stressate da tantissime logiche di mercato allucinanti, cioè produttori che dovevano buttare zucchine che magari venivano più piccole o storte perché la grande distribuzione li voleva di 12 centimetri, verdi brillante, scuro, eccetera, eccetera, delle cose bruttissime. Produttori costretti ad usare anche ormai semi geneticamente modificati perché ti davano la zucchina perfetta, la melanzana perfetta e via dicendo, e intanto un mondo di produttori che facevano bio, biodinamica, che producevano, che quando assaggiavi le cose potendole paragonare ti rendevi conto che erano diverse. E poi anche storie molto tristi, i produttori che erano diventati biologici e biodinamici perché avevano visto morire i loro genitori di tumore ed erano convinti che si trattasse dei pesticidi che avevano utilizzato. E già quella cosa fu scioccante, poi ebbe uno share, un ascolto altissimo, quindi loro ce ne finanziarono altre e non sapevano che mentre noi andavamo filmando pensavamo sempre di più, vabbè ce la possiamo fare pure noi, teniamoci la terra, abbiamo una terra bellissima e così piano piano abbiamo cominciato a cercare più terra e abbiamo trovato questa collina che si chiama Colle Pazzo. All'inizio riuscimmo a comprare i primi 2 ettari. Era un vecchio colle dove chi aveva prodotto vino in passato non produceva più e quindi era andato tutto a rovi, era pieno di spine, però l'esposizione era bellissima. L'abbiamo fatto ripulire e il giorno che l'abbiamo fatto ripulire è stato proprio emozionante perché era talmente pieno di spine che non potevamo entrare dentro e abbiamo visto che le terre che riuscivamo a prendere erano delle terre arenarie, quindi eravamo contenti perché sono la terra più classica del mondo del Cesanese, qui ad un'ora da Roma, ad est di Roma, e quindi abbiamo detto vabbè, è una terra molto buona. Invece quando l'abbiamo fatta ripulire la collina presentava anche delle zone di vulcaniche e quindi siamo rimasti perché eravamo alla base della collina e guardavamo questa ruspa che stava a fine e siamo rimasti, ma tu vedi quello che vedo io? E lì faccio, ma qua dobbiamo fare 3 Cesanese per forza, perché... E così sono nati i nostri primi vini, il Colle Pazzo, le uve di entrambe le terre, il Neccio e il Calitro, che sono le sole vulcaniche e le sole arenarie. E quella intanto fu anche una dimostrazione scioccante per noi che avevamo cominciato a fare agricoltura biologica, ma soprattutto biodinamica, che la terra contava tantissimo. Perché erano dei vini di Cesanese completamente diversi, ma anche le piante reagivano in maniera diversa. Per esempio in questo momento, se vedi Colle Pazzo, tutta la parte delle terre vulcaniche la riconosci a vista perché le piante hanno perduto le foglie, mentre le arenarie, che sono molto più ricche, anche un po' c'è un po' di ciccia, diciamo, piene di avena, quindi molto, che è molto nutriente, avena selvatica, sono ancora pieni di foglie, le foglie rimangono ancora attaccate, sono gialle però non sono cadute e i grappoli sono diversi e poi ecco piano piano siamo riusciti ad acquistare altre parti di Colle Pazzo e a continuare e la nostra vita è cambiata in un modo scioccante perché diciamo che alla frenesia di questa città Roma siamo passati a vivere in un paese di 2000 anime. Cosa che ha giovato sicuramente ai nostri figli, dei bambini che sono cresciuti in campagna, che ora possono uscire tranquillamente, a 12 anni sembra che ne abbiano 18 perché hanno le loro comitive al centro del paese, eccetera. Per noi certo ci fa un certo effetto, però per fortuna oggi i produttori di vini naturali sono super itineranti, quindi c'hai fiere a Parigi, a Londra, c'è dinamismo.
A parte noi stiamo bevendo il Tucuca che porta il nome dei vostri 3 figli con l'etichetta disegnata da loro e una cosa che mi piace sempre raccontare di voi era proprio quella che dicevi, nel senso due tipi di terroir diverso, quindi si chiamano cru, cioè i francesi ne fanno cru, però conoscendo, siccome secondo me i vini rappresentano molto, soprattutto quando sono fatti dal produttore o dalla produttrice, non per i gusti di chi li beve ma con i propri gusti,
Io racconto sempre che secondo me il Neccio rappresenta un po' te, il Calidro rappresenta Piero e il Collevazzo rappresenta l'unione di voi due come coppia. Anche perché, sì sì, io questa sala dico sempre, ma perché voi due siete una coppia, secondo me, dall'esterno vedendovi, in cui ognuno mantiene la propria personalità, la propria identità, e non c'è una sovrapposizione, c'è sempre rispetto, ognuno porta avanti come anche i suoi progetti, esatto. Però poi c'è anche appunto il Collevazzo che è Piero e Lorella insieme, no? Vabbè, questa è la mia visione di voi e dei vostri vini.
Beh, è una cosa molto bella.
Taglio psicologico dei vini.
Tra l'altro, proprio all'inizio, quando li abbiamo fatti, il Neccio era sicuramente uno dei vini che mi aveva emozionato di più, perché venendo da terre vulcaniche, la prima volta che ho sentito il mosto in fermentazione mi sono quasi commossa e poi ho capito perché. La motivazione era che, essendo io siciliana, mi ricordava il Nerello Mascalese, che sicuramente era cresciuto, cioè che i miei nonni avevano. Io avevo un nonno comunista e uno democratico cristiano, che discutevano sempre su quale era il loro vino il più buono. Solo il comunista se lo coltivava da solo, quello della Democrazia Cristiana si comprava le uve e le vinificava. Ma la cosa incredibile è che io ero bambina, ma io m'avevo molto sentire con il naso. Mi ricordo ancora l'odore di spunto acetico che facevano i loro garage e quanto darei oggi per riassaggiare quei vini. Quanto darei! Però era bello stare in quei garage, e quindi quando ho sentito l'odore del mosto del Neccio mi ha veramente emozionato. Poi il Cesanese è un vitigno un po' diverso e un po' simile anche al Nerello Mascalese, perché ha degli squilibri tutti suoi che lo rendono simile al Nebbiolo, al Pinot Nero. È difficile, è complicato. E sicuramente mi piaceva di più quello, mentre a Piero piaceva molto di più il Calitro. Il Calitro è sicuramente un vino con una sua complessità che deve essere atteso, mentre il Neccio ti piace subito, se già l'odore, al profumo a te ti piace, invece il Calitro lo devi un attimo ascoltare. E il Collevazzo è il vino più pazzo che facciamo, sicuramente no.
Come la terra, sì. Un insieme,
sì. E sul quale la cosa incredibile è che sul Collevazzo non facciamo altro che discutere, perché in tutte le annate io dico: no, questa è un'annata buonissima e si assomiglia all'annata, e no, io non sono soddisfatto, no, sempre.
Difficile aggiungere a tanta ricchezza di racconto. L'ultima domanda: abbiamo parlato della consapevolezza, della ricerca delle terre, di quanto costa anche investirci sapere, di quanto si investe a livello di scelta del terreno, di produzione, di quanto si attende che quella terra dia i propri frutti, che la propria scelta sia ripagata. Abbiamo parlato della bellezza delle cose diverse che si mettono insieme, come i vostri vini e come l'unione delle terre. E quindi io l'unica cosa che mi sento di chiederti, forse più per la confidenza, per la conoscenza, ma anche perché è la nostra ultima intervista di questa giornata dedicata a un festival di vini che vuole mettere al centro il rispetto del territorio e delle scelte che rendono sostenibile tutto questo, dal nostro piacere nel gusto al nostro divertimento. A te che di territori e di produttori ne hai incontrati tanti, è il sacrificio, la scelta, la responsabilità che c'è dietro tutto questo, da cosa poi profondamente deve essere guidata, non tanto solo dal gusto probabilmente, che è quello che poi voi portate nei vini, no? Ma qual è il motore che spinge a rendere questa scelta sostenibile rispetto ad altre, rispetto a fare la grande etichetta e Tori dei Rivini, tanto guadagno e poi?
È una domanda molto difficile.
Solo perché sei tu, lo so.
Ma non lo so, però, cioè, a lavorare diversamente penso che non ci riusciremmo. E poi, tra l'altro, cioè noi siamo convinti che i vini di terroir d'Annata possono essere soltanto dei vini naturali, perché appunto un lievito selezionato, usare un lievito selezionato comunque ti darà una costanza su tutte le annate, omologando il gusto. Io mi ricordo ancora che io comunque ho fatto una scuola da sommelier e mi piaceva vedere questi vini, queste cantine blasonate, assaggiarle, capirle. In mezzo c'era ogni tanto qualche vino naturale o biologico, eccetera. Mi ricordo in maniera scioccante quando una volta portai Piero a partecipare ad una degustazione di 10 annate di una cantina molto famosa italiana. E lì abbiamo avuto la prova di quello che pensavamo, perché in 10 annate noi ci guardavamo, alla terza, alla quarta abbiamo cominciato a guardarci, perché di solito i degustatori non, in queste degustazioni non devono parlare tra di loro, commentare, fare rumore, eccetera eccetera, perché praticamente tutte le annate erano identiche e secondo noi il sommelier che le stava descrivendo stava sudando per esprimere una differenza, perché comunque anche noi siamo dei degustatori professionisti in un certo senso, quindi capivamo che non c'era nessuna differenza ed è impressionante, perché in tutte le nostre annate c'è una differenza, c'è un filo conduttore. Per chi conosce il Colle Pazzo lo può riconoscere, ma è l'unica che ci ha emozionato è stata l'ultima, che era una 2010 di questa azienda, dove il sommelier ha detto: questa è l'annata più storta che hanno avuto. Quell'annata storta con un difetto, dove magari forse le viti hanno anche dovuto fare uno sforzo in più loro, è stata la più emozionante che abbiamo assaggiato, ma era la più diversa. E quindi, cioè, non ci sembrerebbe un lavoro artistico, cioè un vigneto lavorato in maniera sostenibile è un essere vivente, e la cosa bella è questa, che ti ci rapporti come ad un'altra persona, e quindi è come collaborare con qualcuno che ti piace, cioè secondo me è il massimo del lavoro, la cosa più bella.
Io rispetto alle verticali, vabbè, giusto dico questo poi chiudiamo, però quando con Dario, con Progetto Noi, organizziamo le verticali, quello che diciamo ogni volta è questo, cioè che ovviamente hanno senso appunto con vini fatti in modo naturale, e racconto sempre che lì per lì la metafora che mi viene in mente, che mi veniva in mente all'inizio, erano la stessa persona in più fasi della vita, invece è un errore enorme. Perché nel caso della vostra degustazione è la stessa persona in più fasi della vita, perché tutto il resto è identico. Invece più annate dello stesso vino sono più fratelli o sorelle, proprio perché cambia l'annata, cambia il clima, cambia l'esperienza di chi lo produce. Quindi per noi è uno spunto rispetto ai corsi, proprio per raccontare questo, cioè non vi sognate che se vi è piaciuto quel vino e quell'annata lo ritroverete per sempre. Se volete questo andate al supermercato. Se invece siete disposti ad accettare la diversità di ogni annata, allora scegliete vini, diciamo, naturali, vini artigianali, no? I vini fatti in vigna, per cui quello che cambia, il clima, l'esperienza, eccetera, rendono ogni annata differente. Cioè l'evoluzione dell'annata è una parte, ma come, cioè, io evolvo in maniera diversa da mia sorella, perché per quanto sono nata dagli stessi genitori ho vissuto esperienze diverse e quindi sarò diversa, cioè siamo diversi.
Sì, però la cosa che hai detto su uno stesso vino come una persona che in anni diversi è molto interessante, è bella e secondo me ci sta. Però bisogna sempre pensare che appunto io sono sempre quella persona che affronto degli anni diversi e che quindi anche al presentarsi di una simile avversità non posso rispondere come avrei risposto a 18 anni. E la stessa cosa fa la pianta.
Sì, sì, per questo ti dico che poi invece non è la stessa persona, ma sono fratelli o sorelle.
Però è una metafora calzante, secondo me, sulle piante.
La sensazione del vino è il mio forte.
Sì, E tra l'altro adesso finalmente sulle piante si sanno anche tante cose, no? Come il fatto che dialogano tra di loro attraverso i funghi che sono e si danno delle conoscenze, oppure la pianta conserva delle sostanze quando non le riesce più a prendere al terreno, è pazzesco. E una parte la lascia alla terra, cioè che è una cosa bellissima.
Meravigliosa, siamo parte della terra e terra torneremo.
Direi che con questa perla noi possiamo chiudere e vi ringraziamo tantissimo, ma soprattutto ci piace l'idea di aver fatto un percorso assieme in cui abbiamo affrontato un po' tutte le sfaccettature di questo mondo che è del vino, chiudendo con quello che lo rende così speciale, cioè la pianta che lo rende possibile e come questa pianta si influenza attraverso il nostro agito. L'invito è quello di essere responsabili come i nostri collaboratori che sono tutti qua presenti, perché questo festival è stato fatto insieme, quindi non ci piace ragionare con le logiche del mercato tra chi organizza e chi viene per interesse, ma siamo una grande famiglia che collabora a un'esperienza che mette al centro la terra, la consapevolezza e il rispetto. Io mi prendo così l'onore di salutare e ringraziare tutte e tutti, da chi nominato più volte questa iniziativa l'ha creata, a chi come il Brancaleone l'ha resa possibile, a chi come produttori l'ha fatta sua e l'ha permessa realizzandola, a tutti gli artigiani e i produttori alimentari che sono qui e ai nostri DJ, a cui ora nuovamente e definitivamente passo la palla. Sono finalmente in formazione completa, abbiamo il nostro DJ Uncle Blues, AM Sound e Funky President che vi alleteranno con la parte musicale fino a chiusura.
Grazie, grazie a tutte e tutti.